Quiero andar en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, come ho detto prima, questa mattina approfondiremo i versetti da 11 a 15. Questo brano possiamo intitolarlo così, il Gran Trono Bianco, il giudizio di Dio sui ribelli. Questo possiamo dire sarebbe il tema che tratta questo brano, il giudizio di Dio sui ribelli. E questo brano parla proprio del giudizio di Dio sugli increduli. Ogni persona che ha vissuto in questa terra non ravveduta, possiamo pensare al primo uomo che non si è ravveduto, Caino, fino all'ultimo incredulo che nascerà su questa terra e che non si ravvederà dei suoi peccati, sarà presente in questo giorno. Possiamo pensare anche al fatto che questo giorno è l'anticamera dell'inferno. È un passo molto sobrio, come ho detto prima, è tragico in tutta la Bibbia, perché possiamo vedere che Dio sta giudicando il suo creato, che aveva creato molto buono, e che l'uomo si rivelò. Perciò è un passo molto solenne, serio, tragico, e riguarda l'eternità, che da questo momento in poi è l'inizio dell'eternità per gli increduli che sono sotto il castigo di Dio. Quindi possiamo dire questo momento non avrà più un ritorno, e anche come abbiamo letto prima al capitolo 19, che dice che il falso profeta e l'anticristo, che sono uomini, furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di solfo. Quindi non è un annientamento ciò che leggeremo, dove loro vanno, chiunque non creda, ma è un luogo dove si continua a vivere, solo che si vive separato dalla bontà di Dio, sotto il giudizio di Dio, eternamente. Quindi questo è un brano, possiamo dire, molto molto triste. Possiamo pensare anche a questo, che uomini e donne incredule riceveranno un giudizio come non è mai stato fatto. Noi possiamo vedere oggigiorno la pena di morte, situazioni anche dove vediamo grandi giudizi. Non ci sarà mai un giudizio come quello che attende. Possiamo dire anche che questo giudizio è un giudizio giusto, è un giudizio imparziale, è un giudizio definitivo ed è un giudizio perfetto. Quindi questo è il momento in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Lo dice la parola, lo dice la scrittura. E quindi vogliamo leggere il brano e poi andremo a approfondirlo, lo divideremo come facciamo solitamente, poi andremo a spiegarlo tutto quanto per capire di che cosa, proprio la profondità di questo passo. Giovanni scrive che vide un gran trono bianco e colui che vi siedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo è il giusto giudizio di Dio sugli increduli. E attraverso questo brano conosceremo come sarà il giudizio di Dio su tutti gli increduli. Giudizio, come abbiamo detto, giusto, imparziale, definitivo e perfetto. Giudizio che, come vedremo, sarà basato su che cosa? Sulle opere degli increduli, che li porterà a una sentenza terribile e eterna nell'inferno. E per aiutarci a capire il passo possiamo vedere tre particolari che descrivono come sarà il giudizio di Dio sugli increduli. Guardate il brano, dal versetto 11 alla prima parte del versetto 12, possiamo vedere che questa è la scena dove si terrà il giudizio. Poi versetto, la seconda parte del, secondo, del versetto 12 e il versetto 13 parla della procedura di come sarà il giudizio. E poi versetto 14 e 15 parla della sentenza che risulterà dal giudizio. Perciò la scena dove si terrà il giudizio, la procedura di come sarà il giudizio e la sentenza che risulterà dal giudizio. E quindi è un passo che ci metterà proprio a fuoco ciò che attende. E possiamo pensare, il libro di Apocalisse, come abbiamo detto anche settimana scorsa, è la visione che l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Giovanni ha avuto, ha ricevuto. Possiamo pensare che a ciò che anche Pietro, o in Atti 10, leggiamo che Paolo fu rapito fino al terzo cielo. E nel caso di Giovanni, Apocalisse 1:10 dice che egli fu rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. E quindi non sappiamo tutti i dettagli di come lui ha avuto questa visione. Quello che sì sappiamo è che lui ha avuto una visione e che fu portato a vedere la conclusione di tutta la storia dell'umanità. Questa visione, Apocalisse 1:1, Dio la diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che gli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Poi al versetto 2 Giovanni dirà che egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. E poi aggiunge: beati, beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro dalle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. È qualcosa che la Chiesa deve conoscere, è qualcosa che la Chiesa riconosce, è qualcosa che la Chiesa, possiamo dire, ne fa tesoro e vive condizionato da questa verità. La verità non è una filosofia che ascoltiamo e che è lì, e forse la abbracciamo per un periodo di tempo. No, la verità è verità. E la verità responsabilizza ogni uomo e donna a vivere conforme ad essa o a ravvedersi se la verità lo confronta dei suoi peccati. E pensate, fanno tesoro. Questo è importante. Noi possiamo pensare tante volte così a ciò che veramente accade. Se noi pensiamo al Titanic, che è stato un evento storico, il Titanic, tutti quanti conosciamo quella informazione. Ma noi quel Titanic che si è affondato non ci colpisce, possiamo dire, personalmente. Il fatto di Cristo e la sua crocifissione ha lo stesso impatto sul credente, non lo lascia distaccato, ma lo implica personalmente e ci soffre. Non perché Cristo sia morto sulla croce per mano dei romani, ma perché Cristo ha pagato la pena per i nostri propri peccati. E quindi questo che stiamo vedendo è qualcosa che la Chiesa ascolta, ne fa tesoro, perché il tempo è vicino. Tempo è vicino, noi possiamo pensare, Giovanni ha scritto 2000 anni fa, ancora pensiamo che passerà più tempo, non lo sappiamo. Quello che sì sappiamo è che nel calendario di Dio il tempo è vicino. Per il Signore 1000 anni sono come un giorno. Dio calcola il tempo in un modo diverso, ma ci porta davanti alla verità affinché noi ne facciamo tesoro di ciò che è scritto qui in Apocalisse. Perché il tempo è vicino. E pensate, Giovanni sta scrivendo da parte del capo e signore della Chiesa, e Giovanni sta scrivendo verità affinché lui possa vedere ciò che accadrà anche verso gli increduli, anche verso i ribelli. Per la Chiesa questo può essere una grande consolazione. Per quale motivo? Perché possiamo vedere che noi per grazia non saremo in quel tribunale, ma anche per grazia Dio ai ribelli prima o poi li castigherà. E ovviamente stiamo parlando nel senso che noi predichiamo il Vangelo, ma alla fine tutto quanto rimane nelle mani di Dio, a chi salvare, a chi giudicare. Dopo questa rivelazione che vedremo questa mattina, possiamo dire per i non credenti non ci sarà più possibilità di ravvedersi, di tornare al Signore, di ravvedersi. E anche possiamo pensare al fatto che la scena del giudizio, versetto 1 e 12, ci presenta proprio un momento molto, molto sobrio, ma possiamo dire qualcosa che colpirà già il fatto di presentarsi davanti a un grande trono bianco, grande trono bianco. Versetto 11 dice che Giovanni vide un gran trono bianco e colui che vi siedeva sopra. Questo è l'inizio di quello che Giovanni vede riguardo al giudizio degli increduli. Guardate, dice un grande trono bianco. Per grande, ovviamente, non stiamo parlando soltanto della sua grandezza, ma possiamo anche pensare alla sua importanza e maestosità. Il gran trono bianco. Per trono anche intende dominio e autorità. E bianco cosa indica? Indica la purezza di questo trono. Non è macchiato dal peccato, non è macchiato dalla corruzione. È puro, è giusto, è santo. E Giovanni vide questo, un gran trono bianco. Già vedere o sapere che uno sta arrivando a quel momento intimorisce. Ma intimorisce ancora di più perché Giovanni vide colui che vi siedeva sopra. Questo grande trono bianco non era vuoto. C'era un giudice. Il giudice. Che possiamo dire è l'Eterno Dio Onnipotente. Salmo 9, 7 e 8 leggiamo che il Signore siede come Re in Eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. E poi dirà, giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. E quindi Dio sarà seduto sul grande trono bianco. Possiamo dire, è arrivato il giorno di cui Paolo diceva ai greci, in Atti 17:31, il giorno nel quale Dio giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandoli dai morti. E possiamo pensare che questo giudizio in modo particolare sarà proprio il Signore Gesù Cristo. Giovanni 5:22 dice che il Padre non giudica nessuno ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Atti 10:42 leggiamo riguardo a Gesù Cristo che Egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Quindi pensate, oggigiorno tanta gente non crede in Gesù Cristo. Quel giorno verranno portati davanti un grande trono bianco, imponente, santo, giusto, e ci sarà Gesù Cristo. Colui che ha dato la sua vita per perdonare peccatori dei loro peccati. Per perdonare a peccatori dei loro peccati. E si troveranno di che loro hanno rifiutato quell'offerta di salvezza. Ed è proprio lui lì che sarà davanti a loro per giudicarli. Gesù Cristo sarà seduto sul trono bianco. Colui che è maestoso, che possiede dominio e autorità, il quale è puro, santo e giusto. Ecco perché il trono è grande. Ecco perché il trono è giusto. Ed è bianco. Perché è un luogo idoneo per il grande giudice che andrà a giudicare ogni persona ribelle. E pensate, Gesù Cristo è arrivato a questo punto. Apocalisse 20, lui ha già recuperato il suo dominio sulla terra, ha sconfitto i suoi nemici, Satana e i demoni, insieme all'anticristo e al falso profeta, sono stati gettati nello stagno di fuoco e di solfo nell'inferno. Lui ha già regnato nel suo glorioso regno di mille anni e ora è pronto per entrare nell'eternità, ma prima Lui deve giudicare ogni azione peccaminosa che è stata commessa contro di Lui. Pensate, Dio fa sul serio sul peccato. Non lo lascia, ah, mi dimentico. No. Per perdonare peccatori, ogni peccato di ogni peccatore che crederà in Cristo è stato pagato su Cristo. Cristo se lo ha caricato, ogni peccato. E ogni peccato che non è caduto su Cristo, cadrà sulla propria persona e verrà giudicato quel giorno davanti al Figlio di Dio. Possiamo dire in qualsiasi modo Dio giudicherà il peccato. O che sia caduto su Cristo, ha giudicato il Figlio. Se non è caduto su Cristo, giudicherà sulla persona che non si è ravveduta e non è creduta e non ha creduto nel Figlio di Dio. Il giudizio viene. O è caduto sul Figlio o cadrà sulla persona. E questo giudizio, guardate, accadrà in uno scenario che è difficile descrivere. Giovanni scrive che la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza. Dice che fuggirono. Questo, come abbiamo visto settimana scorsa, indica la fine dei cieli e la terra che conosciamo. Capitolo 21, versetto 1, già parlando dello stato eterno, leggiamo che Giovanni vide un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. La terra e il cielo non solo fuggirono, ma non ci fu più posto per loro. E quindi in questa situazione, che per noi è totalmente incomprensibile, in quella situazione, quando non c'è più il cielo e la terra, e non ci sono i nuovi cieli e nuova terra, accade il giudizio. Possiamo pensare a un vuoto assoluto. In quel luogo ci sarà il grande giudizio per ogni non credente. Abbiamo parlato un po' settimana scorsa che questa terra verrà distrutta, dopodiché la scrittura non è molto chiara, può essere che sia rinnovata la terra o sia decreata, possibilmente sia rinnovata, e da come quando si passa l'oro per il fuoco, ciò che rimarrà, da quello Dio creerà il nuovo cielo e nuova terra, possibilmente, ma in questo frangente di tempo tra il vecchio e il nuovo c'è il giudizio di Dio. Essi saranno davanti al Signore Gesù Cristo, seduto sul grande trono bianco, nel vuoto più assoluto, per ricevere che cosa? Un'eterna condanna. Gli increduli saranno giudicati. Essi vengono chiamati, guardate, morti. Guardate, non li chiama viventi, ma li chiama morti. Nonostante stanno in piedi davanti al trono. Possiamo aggiungere che loro sono stati risuscitati per venire in giudizio. Atti 24:15 leggiamo che ci sarà una resurrezione dei giusti e ci sarà una risurrezione degli ingiusti. Se noi dovessimo vedere alle resurrezioni che ci sono nella scrittura, ci sono quattro resurrezioni, le prime tre fanno riferimento ai credenti. La prima risurrezione è accaduta con alcuni eventi quando Gesù è risorto, quando non si trovava, e poi i morti sono usciti dalle tombe, alcuni ed erano viventi. Possiamo pensare anche alla seconda risurrezione, che sarà quando noi verremo rapiti, o se siamo morti, i morti del Nuovo Testamento risusciteranno. O possiamo pensare alla terza risurrezione dei credenti, che sarà prima che il Signore ritorni. Quando abbiamo noi letto Apocalisse 19, i santi della tribolazione e i santi dell'Antico Testamento risusciteranno affinché entrino nel millennio. E poi c'è la quarta, che è questa qui. La quarta risurrezione, che è la risurrezione degli ingiusti. E che nonostante siano risorti, vengono chiamati morti. E poi guardate, aggiunge, grandi e piccoli. e vide i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. Se dovessimo definire di più grandi e piccoli, l'espressione si trova anche invertendo l'ordine piccoli e grandi in altre parti del libro di Apocalisse, per esempio Apocalisse 11:18. Guardate Apocalisse 11:18. Qua Giovanni scrive: è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi. Piccoli e grandi. Guardate Apocalisse 13:16. Leggiamo che il falso profeta obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi. Quindi vediamo questa frase, però Giovanni in questo caso, versetto 13, non sta parlando di piccoli e grandi a livello nella società, perché parla di ricchi e poveri, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Apocalisse 19:5 dice: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Quindi arrivando il giudizio, Giovanni vede i morti, grandi e piccoli. Seguendo il senso letterale, senza avere nel testo stesso qualche cosa che ci porti a dire questo sta facendo riferimento a grandi nella società, piccoli nella società, Giovanni sta dicendo piccoli e grandi. Piccoli e grandi, come possiamo dirle? Possiamo dire così: persone di tutte le età, indistintamente l'età che avrà qualsiasi peccatore verrà portato dinanzi al giudizio perché è stato considerato ribelle a causa delle sue azioni dinanzi a Dio. E qua potremmo entrare ovviamente in un dibattito dei piccoli, gli appena nati, se muoiono vanno alla presenza del Signore. Possiamo dire che il Vangelo richiede il consentimento intellettuale, che poi cambia il cuore, lo Spirito Santo lavora e poi porta alla volontà. E un appena nato questo non si può, o appena nato non riesce a discernere queste cose e non vede neanche il suo proprio peccato. Quindi in questo caso possiamo dire che se un neonato dovesse morire, noi possiamo credere che nella misericordia di Dio quel bambino può essere stato perdonato da Dio e portato in cielo. Sappiamo dalla scrittura che ogni persona è concepita nel peccato dal grembo materno. Quindi possiamo dire: Dio non salva le persone perché sono piccole, li salva perché lui ha misericordia anche, possiamo dire, nei confronti di un appena nato che non è arrivato a quella comprensione del proprio peccato per acconsentire al Vangelo. E in questo caso noi stiamo vedendo che Giovanni scrive piccoli e grandi, persone di tutte le età. Qualcuno ha detto che Dio non ha mai detto che Dio salva gli appena nati, perché se qualcuno avesse saputo questo, secondo la malvagità dell'uomo, avrebbero fatto male nei confronti del loro bimbo affinché andasse direttamente al cielo. Quindi bisogna stare attento a ciò che si afferma da una parte e ciò che si afferma dall'altra parte. Quello che sì vediamo è che in questo giudizio ci saranno piccoli e grandi, i morti, grandi e piccoli. Possiamo dire: ogni persona che non fu redenta sarà lì, grande o piccola che sia. Non esiste alcuna distinzione umana che annulli o renda impossibile che una persona sia giudicata. Dio giudicherà perfettamente ogni persona non redenta, grande o piccola che sia. e lo farà su una giusta condanna sulla base delle loro opere. E possiamo pensare, qualsiasi condanna che Dio come giusto giudice dirà in quel giorno sarà perfetta. Egli è giusto, egli giudica rettamente, come lo dichiara Davide al Salmo 51, sei giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi. Mosè in Deuteronomio 32,4 dice: tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio fedele senza iniquità, egli è giusto e retto. Come leggiamo in Apocalisse 7,6, sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Noi in quel giudizio non vedremo corruzione da parte di un giudice. Vedremo perfezione nel giudicare. Lui è giusto, irreprensibile, senza iniquità, retto, veritiero, seduto sul gran trono bianco, nel vuoto più assoluto, e davanti a lui ci saranno morti grandi e piccoli. Questa è la scena. La scena, e guardate come sarà il giudizio di Dio sugli increduli, la procedura del giudizio. Leggiamo che nel passo dice: i libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. Quindi in questa scena quello che accadrà è che il Signore, il giudice, aprirà dei libri e aprirà anche un altro libro che è il libro della vita. Ecco il giudizio come verrà fatto. E poi dice: e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Questa è la procedura del giudizio. Libri aperti, un altro libro aperto, il libro della vita, e guardate il passo, dice: i morti verranno giudicati dalle cose che sono scritte nei libri, secondo le loro opere. Questo giudizio su che cosa si basa? Non si basa su ciò che Gesù dirà loro. Noi possiamo immaginare un dibattito, riconoscere la colpevolezza della persona o no, oggigiorno si fa così. No, sta parlando di un giudizio dove Gesù aprirà i libri e mostrerà per quale motivo quella persona è stata giudicata. I libri furono aperti. Si baserà sulle opere già compiute mentre erano in vita e che sono stati scritti precisamente su registri. I libri furono aperti nei quali ci sono cose scritte e che giudicheranno la persona davanti al giudice. Uno studioso commenta questo: i libri contengono il registro di ogni pensiero, parola e azione di ogni persona incredula che ha vissuto. E poi prosegue: Dio ha conservato registri perfetti, precisi e di grandi dimensioni della vita di ogni persona. Quello che giudicherà gli increduli saranno le cose scritte nei libri secondo le loro proprie opere. Questo intende che ogni persona è responsabile per le sue azioni e i suoi pensieri, così come le sue parole. Romani 2,16 dice che Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. E pensate quanto è triste quando un non credente non è sincero dinanzi al Signore, perché prima o poi si troverà davanti a questa situazione. Matteo 12,37 è scritto che in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Questo non intende che uno sarà giustificato per come parla bene, la giustificazione è sempre attraverso Cristo, ma il modo in cui uno vive viene condannato, il modo in cui uno parla viene condannato. Ecclesiaste 12,16 scritto che Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Segreti degli uomini, parole, opere, tutto sarà davanti a Lui. Ebrei 4:13 è scritto che non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Un altro autore cita: la vita di ogni persona si valuterà in modo individuale. L'assoluta, infallibile precisione del giudizio di Dio, possiamo dire, mostrerà il castigo che riceverà l'incredulo nell'inferno. E sarà fatto questo giudizio conforme all'iniquità del peccatore. Possiamo dire, la propria vita delle persone, le proprie azioni, i propri desideri, le proprie motivazioni, le proprie parole, che stanno dicendo, che decidono il loro stato eterno. Noi tante volte pensiamo è Dio che non li ha scelto. No, una persona va nell'inferno a causa delle proprie azioni dinanzi a Dio. Poi Dio, nella sua grazia e misericordia, può salvare chiunque crede attraverso il sacrificio di Cristo. E quelli che crederanno attraverso il sacrificio di Cristo sono gli eletti. Ma noi non li sappiamo chi sono. Ecco perché noi chiamiamo ogni uomo e donna a ravvedersi e credere nel sacrificio propiziatorio di Cristo. E guardate, dice: i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Gesù non toglierà, non aggiungerà. Lui come giudice soltanto sta facendo vedere i loro motivi per il quale saranno giudicati. E accanto ci sarà il libro della vita. Uno studioso commenta che questo libro è simile al registro di cittadini che si conservavano nelle città antiche. In questo caso il libro della vita contiene i nomi di tutti coloro che possiedono la cittadinanza celeste. Infatti Filippesi 3:20 dice: quanto a noi, Paolo parlando alla Chiesa, ai credenti, noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Filippesi 4:3 dice: a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Questi sono gli eletti, sono quelli che si trovano scritti nel libro della vita. Quindi registro, un altro libro, tutte le opere sono qui, non è scritto nel libro della vita. Ecco come giudicherà il Signore Gesù Cristo. E possiamo pensare, noi, Chiesa, eletti, noi meritavamo questo stesso giudizio. Le nostre azioni non sono diverse da coloro che oggigiorno sono increduli o che affronteranno quel giudizio. Noi meritavamo questo giudizio a causa delle nostre opere. Meritavamo di essere gettati nel lago di fuoco. Perché? Perché prima di essere stati salvati vivevamo rifiutando Dio, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria e ci compiacevamo dell'iniquità. Nulla di buono in noi. Possiamo dire, ogni essere umano proviene dalla stessa pasta. Chi fa la differenza? Dio, quando sceglie, salva, ha predestinato, ha preconosciuto, ha chiamato, ha giustificato, sta santificando e glorificherà, tutta un'opera sua. E nel caso del giudizio verso gli increduli, questi non saranno scritti nel libro della vita. possiamo dire l'uomo non merita l'essere salvato, ma merita essere condannato. Nell'incredulo accade questo. Nell'incredulo accade proprio ciò che deve succedere. L'uomo non merita l'essere salvato, ma merita l'essere condannato. Nella persona che Dio ha salvato, accade l'opposto. Riceve quello che non merita, l'essere salvato, e non riceve quello che merita, l'essere condannato. Grazia e misericordia. Basato su che cosa? Sulla propria scelta della persona? Io ho pregato il Signore, io ho fatto queste cose, sono andato in chiesa, leggo la Bibbia, prego, mi sono battezzato. No. A causa di che Cristo è morto sulla croce e Dio ha preso quella persona e le ha fatto vedere il sacrificio di Cristo, fu compunto nel cuore e Dio lo salvò. Questo è il giudizio di cui i figli di Dio scampano per la grazia e misericordia di Dio attraverso Cristo, e che e dove si presenteranno coloro che hanno rifiutato o hanno vissuto nel peccato sino alla fine. E guardate come dice versetto 13: il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Possiamo dire qua il mare restituirà i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituiranno i loro morti. Possiamo dire ogni persona che è morta nell'incredulità verrà portata davanti al grande trono bianco. L'Hades fa riferimento al luogo dove si trova una persona quando muore. Nell'Antico Testamento faceva riferimento al luogo dove andavano tutti i morti, credenti e non credenti. Nel Nuovo Testamento l'Hades fa riferimento in modo più preciso al luogo dove stanno le anime dei non credenti dopo la morte. La morte fa riferimento alla condizione in cui si trova una persona. Sappiamo che le persone muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, Ebrei 9:27. Quindi tutte le persone incredule, ribelli a Dio, ad un tratto verranno tutte portate, anche quelle che sono morti nel mare. Possiamo pensare, il mare disintegra tutto quanto. Anche, possiamo dire, ogni persona verrà presentata dinanzi al grande trono bianco. Tutti coloro che avranno vissuto, che avranno accumulato opere peccaminose, che saranno rimasti separati di Dio, moriranno. La condizione: andranno nell'Hades, rimarranno fino al giorno del giudizio, poi verranno risorti, portati dall'Hades al giusto giudice seduto sul trono. Qui saranno giudicati e poi, dopo aver ascoltato la loro condanna, saranno gettati nello stagno di fuoco, l'inferno. E Dio è fedele e senza iniquità, Egli è giusto e retto. E guardate versetto 14 e 15. Questo processo del giudizio sarà giusto, così come la sentenza sarà giusta. Versetto 14 dice: poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Cioè, tutto ciò che è contaminato dal peccato verrà gettato nello stagno di fuoco. La morte, l'Hades, gettati nello stagno di fuoco. Coloro che non sono trovati né scritti nel libro della vita, gettati nello stagno di fuoco. Il diavolo, la bestia, l'anticristo, il falso profeta, tutti andranno nello stagno di fuoco e di solfo. Saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E come ho detto prima, nello stagno di fuoco non ci sarà la fine dell'esistenza né la distruzione, ma il tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Seconda Tessalonicesi 1:9 dice che essi saranno puniti di eterna rovina. E per rovina non intende l'annientamento, bensì uno stato conscio considerevolmente peggiore del primo quando erano in attesa del giudizio. Un commentatore cita: nessuno di coloro che sarà stato giudicato avrà il più piccolo fondamento per lamentarsi per la sua condanna. Domanda per noi: come ti vedi davanti a questo giudizio? Come ti vedi? Possiamo fare questa domanda: per quale motivo tu non dovresti passare per questo giudizio? È importante rispondere a questa domanda. Perché prima o poi tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi pensiamo, tutto verrà presentato davanti al giudice. Nel caso dei credenti avremo un giudizio dalle opere che abbiamo fatto o dal modo in cui abbiamo vissuto dinanzi a Dio, sulla base dei doni che ci ha dato, da ciò che ci ha affidato, il modo in cui lo abbiamo servito davanti al tribunale di Cristo. Nel caso di coloro che non sono stati salvati e perdonati dei loro peccati da Dio, si troveranno qui. La scrittura presenta che il cuore di Lidia fu aperto da Dio. E poi in un'altra parte dice che i non credenti non hanno aperto il cuore a Dio. Il non credente non aprirà mai il cuore a Dio, perché come vediamo da Lidia è Dio che aprì il cuore di Lidia. Ma l'uomo è sempre responsabile. E in questo caso la domanda è sempre: come ti vedi davanti a questo giudizio? Alcune applicazioni per noi, che provengono, possiamo dire, da ciò che stiamo dicendo. Come stai evangelizzando? Che tante volte evangelizziamo senza considerare ciò che accadrà nel futuro. Apri il tuo cuore a Gesù, Dio ti darà tutto quanto. Sì. Forse non sai proprio ciò che Dio ti darà se non ti ravvedi. In che modo stiamo evangelizzando? Stiamo tenendo presente il giudizio di Dio? Un'altra domanda, pensando al vivere quotidianamente in vista dell'eternità, per coloro che sono nati di nuovo, stai cercando le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio, sapendo che tu non passerai per quel giudizio o castigo, non per i tuoi meriti, ma per ciò che Cristo ha fatto? Ringrazi Gesù Cristo per il giudizio che ha sofferto per te sulla croce. Ma la domanda più importante: come ti trovi davanti a questo giudizio? Perché non dovresti passare per questo giudizio? Questo è importante. Questo è importante. Ed è anche una nostra responsabilità nel modo in cui presentiamo fedelmente ai nostri parenti, familiari, amici, ciò che sta accadendo. Non è solo il credere in Cristo, il vivere la vita in questa terra, come tanti anche possono dire salutare. Essere credente è difficile, non è facile. E possiamo pensare, noi stessi, secondo lo standard di Dio, veniamo sempre meno. Perciò è una vita dove stiamo camminando e stiamo cercando di perseverare sino alla fine nell'ubbidienza al nostro Signore. E quindi sulla base di questo, come ti trovi davanti al giudizio di Dio? E noi quando parliamo di camminare davanti a Dio, Possiamo fare riferimento, se qua fosse un fariseo, ci fosse un fariseo, e noi dicessimo questo, direbbe, io ubbidisco benissimo la legge, io non vado nel paradiso, non nell'inferno, vado nel paradiso. Ma quello, quando parliamo di ubbidienza, non è riferito a ubbidienza slegata da una sana comprensione del Vangelo e da una sana comprensione del proprio peccato e di ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Ed ecco dove la Chiesa è importante. Sapete perché? Perché le persone in se stesse non possono essere definite dalla loro fede. È la parola che definisce se una persona è nata di nuovo o no. Ed è la Chiesa, soprattutto i pastori, che conoscono la Scrittura, che stabiliscono quella persona è nata di nuovo o no. E la Chiesa accompagna quello, affinché chiunque sia non passi per quel giusto giudizio che le attende. Apocalisse 22:6 finisce: queste parole sono fedeli e veritiere, facendo riferimento a tutta la rivelazione da parte di Dio. Dice: queste parole sono fedeli e veritieri, e il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. E poi dirà: ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E così abbiamo dato uno sguardo molto importante. Abbiamo visto la volta scorsa ciò che attende ai figli di Dio, e oggi abbiamo visto ciò che attende a coloro che sono ribelli e che muoiono in quella condizione e che verranno giudicati per l'inferno eterno. Preghiamo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per la tua parola, perché essa è quella che stabilisce e ci presenta in verità, senza errori, ciò che accadrà nel futuro, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché non hai lasciato nulla al caso, non hai lasciato nulla al soggettivismo, non hai lasciato nulla che fosse nelle mani degli uomini, che possano stabilire il vero dal falso. La tua parola stabilisce ogni cosa, e noi ti ringraziamo, Padre, per quello che abbiamo visto settimana scorsa, ma anche oggi, Signore. Tu fai sul serio sul peccato. Noi non vediamo il peccato così come lo vedi tu. E, Signore, riconosciamo che il peccato ha portato a che tu dessi tuo figlio Gesù Cristo sulla croce, finché lui potesse caricarsi i peccati di coloro che avrebbero creduto in lui. Padre, noi ti ringraziamo e ancora preghiamo che questo giudizio che attende, Signore, possa essere importante per la nostra vita cristiana, riconoscendo ciò per cui noi non passeremo, per coloro che hanno creduto, ma anche che sia un grande avvertimento quando evangelizziamo ai nostri amici, parenti, familiari, di quello che si sta per accadere, affinché possano prendere coscienza e possano, Signore, ravvedersi dinanzi a te. Ti ringraziamo, Padre, che la Chiesa ancora possa crescere nella verità e che la tua Chiesa sia colonna e sostegno della verità, affinché, Signore, tu possa essere glorificato. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.